a voi. Poi comando a te. E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E bentrovati e bentrovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa di Roma. Questi sono gli 87.9 in modulazione di frequenza e la trasmissione che state ascoltando è Impatto. Impatto è la trasmissione che da questi microfoni dovrebbe iniziare intorno alle 17.30, oggi sono le 17.43 ma va bene lo stesso, è la trasmissione che da questi microfoni si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo altresì che chi volesse entrare in contatto con noi può farlo durante quest'oretta in diretta, chiamarci appunto direttamente allo 0649 1750. Oppure volendo in mezzo alla settimana potete benissimo scriverci alla nostra mail impatto@ondarossa.info.
E allora in questo weekend ricco di iniziative sia politiche che ludiche, sicuramente parleremo dell'iniziativa di venerdì 26 sotto la CEA contro il progetto di inceneritore voluto da Gualtieri, e continueremo parlando invece dell'iniziativa di sabato 27 a Guidonia, a Via dell'Inviolata, nei pressi della discarica e del TMB di proprietà di Maglio Cerroni, che sempre Gualtieri vuole mettere in funzione. E questo è per quello che riguarda le iniziative politiche. Poi insomma sicuramente due parole su quanto è successo in Emilia Romagna: siccità, cambiamenti climatici, consumo di suolo, insomma temi all'ordine del giorno che in questi giorni hanno manifestato tutta la loro drammaticità. Però purtroppo a livello istituzionale, passata l'emergenza, si torna a far finta di niente e insomma gli episodi ormai sono molteplici da questo punto di vista. Tra l'altro poi la mattinata di Radio Onda Rossa è stata contrassegnata dalla corrispondenza della conferenza stampa per le iniziative legate alla tutela del lago della Snia, e anche lì la cementificazione vuole avanzare e sottrarre un spicchio di verde per il quartiere per un nuovo inutile polo logistico interno alla città, nella una delle zone più densamente abitate.
E direi che approfittiamo delle campane di San Lorenzo per passare un pezzo e ci sentiamo a fra poco con la prima corrispondenza di oggi. prima dell'interruzione, prima del pezzo musicale, ci eravamo lasciati dicendo che ci sarebbe stata una corrispondenza. Bene, abbiamo mentito, non abbiamo nessuna corrispondenza per oggi. I compagni che dovevamo chiamare per parlare delle iniziative di venerdì e sabato li abbiamo chiamati lunedì scorso. Oggi ci limitiamo semplicemente a ribadire gli appuntamenti e a leggere i messaggi con cui sono stati lanciati.
E queste sono settimane abbastanza impegnative per il Comune di Roma, che è impegnato oltre con il percorso di autorizzazione per dare il via al cantiere per l'inceneritore di Roma, che si vuol fare a Santa Palomba, nell'estremissima periferia romana, al confine con Pomezia, Ardea ed Albano, molto più vicino a questi luoghi che al resto della città. Diciamo l'ultimo lembo di terra, e quando diciamo l'ultimo lembo di terra non stiamo scherzando, guardate la cartina che abbiamo pubblicato, è praticamente l'ultimo lembo di terra, al di là della rete cominciano gli altri comuni dei castelli romani e del litorale. Ma gli impegni di Gualtieri sono stati molteplici dal punto di vista della tutela dell'ambiente, e in queste settimane ha dovuto fare retromarcia rispetto a un'iniziativa, quella della ZTL Fascia Verde, che doveva bloccare i veicoli più inquinanti che entravano o circolavano nella città di Roma. Grosse polemiche ha suscitato l'iniziativa del sindaco, molto rigorosa. La destra ha preso la palla al balzo, capendo chiaramente che avrebbe creato un fortissimo malcontento. Solo il sindaco non ha capito perché c'è del malcontento. È evidente che delle problematiche rispetto ai veicoli inquinanti in città ci sono, e che questi veicoli prima o poi andranno allontanati dalla città. Però la modalità con cui si voleva intervenire non tiene assolutamente conto del fatto che la città di Roma ha un sistema di mezzi pubblici collettivi assolutamente inadeguato a sopperire e a sostituire la problematica e a sostituire l'inutilizzabilità delle automobili. E quindi insomma è scoppiata una rivolta, prima mediatica e poi anche fisica, perché insomma un presidio in Campidoglio è stato anche fatto, dove diverse centinaia di persone, ma adesso si parla che le firme online della petizione contro questa decisione sono arrivate oltre 100.000, insomma sono numeri importanti, ma era evidente che questa scelta veniva calata dall'alto in maniera assolutamente non considerando assolutamente le criticità che la città di Roma ha sui trasporti. E pretendere che decine e decine di migliaia di persone buttassero la loro propria vecchia macchina,
con la quale magari vanno a lavorare tutte le mattine, magari provenendo da fuori Roma, dalla provincia, ed essendo costretti loro malgrado ad attraversare il traffico romano, ci si sarebbe potuti trovare ad attraversare una ZTL per andare a lavorare ed essere anche multati.
E certo, ma poi oltre i famosi pendolari, di cui poco tra l'altro si è parlato, si parlava addirittura di 30.000 veicoli di residenti all'interno della fascia verde.
Ma poi non solo pendolari, ma anche persone che vengono da fuori con camion, furgoni, tutta una serie, che spesso sono diesel e che non sarebbero potuti passare ai varchi imposti dal sindaco, che hanno costruito ad esempio lungo tutta la Palmiro Togliatti, è un varco dopo l'altro, e la stessa Palmiro Togliatti non sarebbe percorribile.
E quindi insomma la scelta insomma molto poco lungimirante del sindaco, logicamente magari prima si cominciano a potenziare in maniera efficace i mezzi pubblici
e campa cavallo,
ma questa città di programmazione da questo punto di vista è assolutamente rimasta indietro, non di decenni ma insomma di decine di decenni. Insomma città molto più grandi ormai, la circolazione in alcune aree è praticamente totalmente legata soltanto al mezzo pubblico o collettivo o singolo, però insomma con i mezzi privati non ci si può più percorrere, non si può più transitare. Quello che è sicuro è che appunto di questa programmazione non ce n'è assolutamente traccia, gli investimenti sono inesistenti, e quindi facendosi due conti una massa di persone ha detto ma qua cioè una massa di persone che già soffrono il fatto di fare degli spostamenti molto gravosi sarebbero stati, oltre che insomma come si dice cornuti, anche mazziati da raffiche di multe per fare anche spostamenti vitali.
Però chiaramente pagando potevi comprarti il tuo bel EcoPass e quindi per chi ha i soldi non ci sarebbe stato nessun problema, ma se io avessi i soldi mi sarei comprato una Tesla e sarei a posto, no?
O un Euro 6, insomma.
Ma quindi mazzugliatura sulla mazzugliatura.
Sì, poi tra l'altro qui ne parliamo poco, ma il mercato delle automobili dal periodo del Covid è notevolmente cambiato, e le auto nuove sono costosissime, anche quelle di piccola cilindrata. E
per la consegna serve un anno, tempi molto lunghi,
e il mercato dell'usato, quello nuovo che magari può anche circolare, è arrivato a prezzi che sono schizzati alle stelle, e quindi cioè, con un ulteriore aggravamento, cioè mi vendo la macchina che non può più circolare per comprarne una usata che ormai costa come quella nuova un po' di anni fa, cioè una situazione molto pesante, che può essere però insomma districata appunto potenziando i mezzi pubblici, ma di questo non c'è traccia, anzi con le piogge di questi giorni il sistema dei mezzi pubblici romano continua a prendere, andare in tilt allegramente e a creare disagi su disagi, e l'ultima insomma beffa è stata di qualche settimana fa quando Google ha levato la Roma Lido dai sistemi di trasporto per raggiungere Ostia, perché pensava che non funzionava, e perché forse era più il tempo che era ferma che quando funziona, l'ha detto a questo punto leviamola, o ci vai a piedi o in bicicletta o con la macchina, però non ci vai con quel trenino perché a me risulta che passa poco e niente, e questo è veramente indicativo dello stato dei mezzi pubblici in città. Se si vuole diminuire l'inquinamento atmosferico in città, le emissioni inquinanti e clima alteranti, sicuramente il primo passo è potenziare i mezzi pubblici come una grande capitale europea dovrebbe avere, ma insomma è una capitale che ha detto soffre di un'arretratezza da questo punto di vista sconvolgente, legata alla mancata programmazione e allo spadroneggiare dei palazzinari che non hanno fatto altro che mangiarsi territori interi con milioni di metri cubi di cemento, lasciando però insomma intere aree della città senza servizi, e questa del consumo di suolo è un'altra tematica che in questi giorni mi pare sia molto importante e che il governo e le istituzioni cercano di bypassare rispetto all'alluvione in Emilia Romagna.
Quindi invece andiamo a parlare dell'iniziativa ad Albano per quel che riguarda l'inceneritore, il progetto di inceneritore di Albano, che in realtà non è Albano, è l'inceneritore di Roma, ma a poco ci manca, insomma parliamo di meno di un chilometro in linea d'aria dalla discarica di Roncigliano.
Parliamo di pochi metri dal comune di Albano come territorio,
diciamo l'inceneritore di Santa Palomba e Pomezia per capirci meglio,
ma anche di Albano, insomma.
Di quel triangolo lì, quel triangolo sfigato
che sta là su, che sta laggiù in
quindi
fondo.
Parliamo dell'iniziativa sotto Acea.
Sì, iniziativa che ci sarà su venerdì 26 maggio alle ore 10:30 davanti alla sede di Acea a piazzale Ostiense, questo presidio contro l'inceneritore di Roma a Santa Palomba, contro la speculazione tariffaria per un acquedotto che ancora non c'è nei villaggi ardiatini che si trovano tutto intorno alla discarica e in tutto il comprensorio di Santa Palomba. L'Acea è l'unica impresa che ha dichiarato di poter costruire l'inceneritore voluto da Gualtieri. Così, dopo aver sfruttato l'aumento del prezzo del gas ottenuto con la chiusura dei convenienti approvvigionamenti russi e incassando le grosse tariffe, Acea prova ad usare quanto lucrato per fare altro profitto, aggredendo la salute e la vivibilità di chi per 40 anni ha sopportato i regali della discarica di Roncigliano. Acea costruirà per Gualtieri un bruciatore da 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati che emetterà centinaia di tonnellate di ossidi, quantità insopportabili di nanopolveri, con gli inquinanti più nocivi, spuntando fumi a 200 gradi, consumando centinaia di migliaia di tonnellate di acqua. E qui insomma ci viene da pensare che insomma l'iniziativa di una fascia verde in città contro i veicoli più inquinanti, perché emettono fumi inquinanti in atmosfera, però poi un po' più là a voglia Euro 3 diesel dentro l'inceneritore, cioè è a emissioni nocive, non c'è problema. Eccoci serviti, ogni giorno ci raccontano del riscaldamento globale e della siccità e noi accendiamo nuovi mastodontici forni e sottraiamo un diluvio di acqua al consumo umano e alle falde che diventeranno sempre più profonde. Va fermata la provocazione di Acea e Gualtieri, che metterà a bando l'impianto ad agosto, solo allora conosceremo forse un progetto ancora segreto. L'inceneritore comporterà l'abbandono definitivo della raccolta differenziata porta a porta a Roma, già confermato dall'AMA, che ha presentato il suo piano industriale fatto solo di cassonetti, perché insomma ce li butteranno sani sani dentro l'inceneritore, manco li svuotano. L'Acea non deve costruire l'inceneritore e invece ha l'obbligo di fare al più presto il suo dovere, portando l'acquedotto a migliaia di famiglie prive di acqua pubblica da decenni, trovandosi a ridosso della discarica che ha inquinato le falde e a pochi passi dal sito dell'inceneritore. Andiamo alla sede centrale di Acea per far sentire di persona le nostre ragioni. Venerdì 26 maggio, dalle ore 9:15 parte un pullman dalla discarica di Roncigliano al chilometro 24.500 della via Ardeatina, coordinamento contro l'inceneritore di Albano, presidio permanente contro la discarica.
E quindi questo venerdì 26, prima di venire alla festa della radio, se avete proprio la mattinata libera, potete benissimo unirvi al presidio sotto la sede di Acea.
Venire con i mezzi, però.
Sì, assolutamente con i mezzi. Beh, là c'è la metro, no?
Sì, una delle poche fermate.
C'è la metro B, quindi sperando che passi, sperando che non vi si blocchi, insomma, ci si può anche arrivare. Ma andiamo a leggere invece per quel che riguarda Guidonia, perché
il sindaco Gualtieri comunque si dà da fare a 360 gradi, ha bisogno di impianti di trattamento dei rifiuti, Maglio Cerroni.
Sì, ricordiamo che Gualtieri aveva aperto la campagna per l'inceneritore sparando la cazzata che secondo lui l'inceneritore avrebbe chiuso gli impianti di DMB, invece
e
a Guidonia,
pure le discariche.
Eppure le discariche, sì certo, invece a Guidonia ne sta aprendo uno di impianto di DMB.
Sì, un impianto che so, più di 10 anni che è chiuso, bloccato perché è irregolare, illegittimo, costruito da Maglio Cerroni, ma con delle forzature incredibili sta cercando di farlo aprire per insomma rispondere e insomma dare delle risposte a chi lo ha sostenuto in campagna elettorale, cioè Maglio Cerroni stesso.
E quindi riprendiamoci via dell'Inviolata a piedi ed in bicicletta. Sabato 27 maggio 2023, dalle ore 10 alle ore 17, ci sarà una giornata di festa sportiva e di informazione, discussione con ingressi a Via Toscana, Santa Lucia di Fontenuova e dalla rotonda dell'aereo su Via di Casalbianco a Guidonia. Quindi dalle ore 15 alle ore 17 invece ci sarà l'assemblea volante in Via dell'Inviolata. Per dire no all'utilizzo della preziosa strada del Parco Regionale Naturale Archeologico, per dire no al passaggio dei camion della Monnezza Romana come previsto da Gualtieri, Ama, Cerroni e Piantedosi, per imporre il rispetto dell'ambiente, è bello che usino la parola imporre, che carini, per imporre il rispetto dell'ambiente e l'ecosistema, le esigenze di vivibilità e di salute di chi risiede nel territorio. il rigetto del pericoloso sfruttamento ai fini del profitto privato, per dire sì alla fruizione pubblica del Parco dell'Inviolata anche attraverso progetti di utilizzo compatibile, eccetera eccetera, per denunciare il disastro ambientale che il gruppo Cerroni ha provocato nell'area protetta con la complicità della Regione Lazio, perché ricordiamo che c'è un enorme impianto di TMB nei pressi, proprio a ridosso dell'Inviolata.
Dentro al parco regionale.
Dentro al parco regionale.
Dove purtroppo ci sono poi anche gli invasi della discarica.
Dentro al parco regionale, e per arrivarci bisogna i camion dovrebbero attraversare una strada che taglia il parco regionale. E quindi per lanciare la proposta di un circuito ciclopedonale lungo la via dell'Inviolata per tornare alla perimetrazione del parco del 1996 e per declassare via dell'Inviolata a strada comunale, perché ricordiamo che sulla strada comunale i mezzi ad alto tonnellaggio dell'AMA non possono passare, e invece se venisse promossa a strada provinciale o regionale, guarda un po', potrebbe essere percorsa dai camion, quindi il parco dell'Inviolata verrebbe tagliato da tutto il traffico di camion pieni di monnezza disgustosi che andrebbero a portare da una parte all'altra la Mondezza fino al TMB e poi dal TMB a chissà dove, probabilmente l'inceneritore d'Albano. L'inceneritore di Roma, Santa Palomba, eccetera, ma insomma sempre quello di quello stiamo parlando.
Sì, poi quando sarà costruito, nel frattempo i contratti con il fuori regione vanno avanti in maniera decisa, perché se no la città già è uno schifo, potrebbe diventare ancora più schifosa, e insomma, quindi, e poi c'è l'altra burla del sindaco Gualtieri, quella che ha chiuso Rocca Cencia. Quella proprio una burla senza senso, cioè sono stati fatti dei lavori ma Rocca Cencia sta lì, funziona, e insomma,
anzi è in revamping, per cui non è cambiato, ripartirà più bello e potente che prima.
Non è cambiato assolutamente niente, però questa burla, con il silenzio di tutte le opposizioni e tutte le istituzioni, è stata e del mondo mediatico, è stato fatto passare come se Rocca Cencia è stata chiusa, ma questa è una burla, è una falsità assoluta, ma insomma così è sembrato alcuni mesi fa.
E quindi ricordiamo che anche sabato 27 maggio ci saranno le iniziative di finanziamento per la radio in occasione del 46esimo compleanno di Radio Onda Rossa alla SNIA in serata. Però se in mattinata avete un po' di tempo, potete unirvi intorno alle ore 10 a Guidonia alla biciclettata, insomma, e i dettagli li trovate sulla pagina del CRA, del Comitato Risanamento Ambientale di Guidonia. Direi che abbiamo chiacchierato un bel po', che
sì, e che è ora di un po' di musica. Thank you.
rientriamo in diretta. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. E lunedì scorso ci eravamo lasciati che iniziava a piovere pesantemente in Emilia Romagna, che si stava aspettando l'ondata di piena e i problemi che avrebbe portato, e questa ondata di piena è arrivata in moltissimi centri dell'Emilia. Come ben sapete, ci sono stati gravissimi problemi, sono esondati quasi tutti i fiumi e i torrenti, e in questo momento si sta tentando di salvare Ravenna. C'è un enorme lago dietro Ravenna che dovrebbe sfociare a mare, e il problema è proprio questo, che tutta l'acqua, concentrandosi in un brevissimo periodo di tempo dopo un lungo periodo di siccità, non è potuta fluire naturalmente nelle falde acquifere, ma è defluita tutta violentemente a valle e a mare, e quindi portando via tutto quello che si è trovata sul suo cammino. Chiaramente, come ben saprete, il terreno secco assorbe molto, molto meno l'acqua, quindi l'acqua, piovendo tutto assieme, si è trovato un terreno secco ed è direttamente scivolata nei bacini dei fiumi, ma anche il terreno cementato assorbe molto, molto meno l'acqua.
E l'acqua scivola bene sul cemento?
Scivola benissimo, e scivola nelle fogne, intasa le fogne e così via.
E poi le fogne magari saltano ed esce su per strada.
Eh sì, esatto, e poi ti trovi a spalare fango, che è fango che è uscito dalle fogne. Vabbè, ma questo è la storia.
Sì, beh, la storia, diciamo, si ripete. Insomma, un evento estremo legato ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo per colpa delle emissioni climalteranti. Beh, probabilmente lo è, e poi lo è anche il fatto che il territorio investito da questa pioggia eccezionale non è più il territorio di 100 anni fa, e diciamo che la parte verde lussureggiante è diminuita in maniera consistente e gli insediamenti umani hanno preso il sopravvento. Questo che vuol dire? Che ci sono molte più persone esposte e c'è soprattutto molto più porzioni di territorio dove non c'è terra ma c'è appunto asfalto e cemento.
In più, quanto è comune in Italia vedere il paese antico, il paese romano, medievale o di qualunque altra epoca precedente agli ultimi 100 anni in alto, in collina, sui monti, e poi il paese più nuovo, la versione nuova, costruita a valle, cementando un po' tutta la vallata. Non è che erano scemi che questi a dorso di asino si costruivano un paesino in cima ai monti. C'erano delle ragioni, e spesso le ragioni erano smottamenti e alluvioni.
Ragioni idrogeologiche.
Le alluvioni ci sono sempre state nella storia, semplicemente la gente faceva in modo di non essere nell'ondata di piena quando questa arrivava, non costruire la casa esattamente lì.
Vabbè, siccome mo le case e i capannoni e le attività sono state non costruite esattamente lì, hanno preso il posto di lì, cioè quel lì non c'è più, c'è sta una distesa dei capannoni e delle abitazioni, e insomma gli interventi per far defluire le acque sono minimi, sono legati allo standard che uno vive normalmente, e poi quando ci sono questi eventi la catastrofe è assicurata. E qui insomma torna l'annoso dibattito, che però esce fuori soltanto quando ci stanno queste tragedie con decine di vittime, come anche in questo caso, del consumo di suolo, che invece viene assolutamente negato dalle istituzioni e da quasi tutti i partiti che sono proni ai costruttori e a palazzinari, ma proprio di brutto. Cioè, io quando dico che in Italia il cemento è una religione intoccabile, è così. Cioè, si parla del consumo di suolo quei 3-4 giorni e poi vai, piani regolatori, varianti, autorizzazioni, come se nulla fosse. Perché? Perché quello è un giro dei soldi mastodontico che olia il sistema politico italiano da decenni, è proprio il cuore pulsante di questo paese, cioè cemento, le grandi opere, proprio, cioè, che non lo so, siamo dei maestri da questo punto di vista. E praticamente si fa solo quello e si farà solo quello con i soldi del PNRR, e quindi non è intoccabile, non si può pensare un piano regolatore dove c'è un indice di sviluppo pari a zero, cioè proprio è una roba da altro che rivoluzionaria, cioè proprio da carcerazione immediata, cioè non è proprio pensabile. E infatti in questo assoluto prostarsi agli interessi legati al cemento e alla speculazione edilizia e al consumo del territorio, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Picchetto Frattin se ne esce fuori che è colpa di quelli che dicono no di questo disastro.
Sì, quelli che vogliono i fiumi sporchi, che non li fanno pulire, e quindi è tutta colpa degli ambientalisti. Ti senti in colpa?
Assolutamente no, anche perché io non ho mai sentito un ambientalista che non vuole che i fiumi vengano puliti, cioè, che corbelleria racconta questo? Cioè, cerca di rigirare la frittata, ma è evidente che insomma poi ci sono decenni di responsabilità in questi episodi, non è che arriva...
Però del resto questo tipo di catastrofi sono molto utili per esempio per una premier che è stata a Hiroshima fino all'altro ieri a promettere armi a destra e a manca, a prostrarsi ai piedi di Joe Biden proprio nei giorni peggiori dell'alluvione, poi quando l'ondata di piena passa si fa fare le foto sorridente in mezzo al fango con la pala in mano come una novella Mussolini, insomma
fanno la bonifica,
abbastanza patetico, però come è stato utilizzato e come nessuno abbia notato questo piccolo dettaglio, ma che anzi tutta la colpa sui media, su insomma da parte del governo la si faccia cadere sulle spalle appunto degli ambientalisti perché non fanno più pulire i letti dei fiumi.
Cioè vabbè, si dicono cose assolutamente senza senso. Poi non ho capito, ma gli ambientalisti dell'Emilia Romagna sono pure quelli che erano contro inceneritori? Perché lì ce ne stanno 16 di inceneritori,
quindi non sono così potenti, dici forse?
Mi sa di no, non sono così potenti come dicono. Sì, cioè Emilia Romagna è un posto dove anche lì la pianura padana, il cemento, la regna sovrano, e insomma giunte di sinistra che si sono susseguite in 60-70 anni hanno fatto esattamente la stessa politica urbanistica di quelle delle altre regioni italiane. Forse con un occhio di riguardo rispetto al trasporto, facendo un pochino le strade con un po' più di senso, ma poi per il resto il succo del consumo di territorio è rimasto lo stesso. E infatti ci viene da pensare come mai in questi giorni non si parla mai di cosa sta succedendo in questi giorni a Ischia. Novembre 2022, la scorsa autunno, insomma, ha fatto un bello sgrullone, un pezzo di Ischia si è sgretolato.
Mi pare 7 morti.
7-8 morti. Abusivismo edilizio, cioè cementificazione, consumo di suolo fatto in maniera assolutamente scellerata, senza programmazione, in barba a qualunque legge e normativa di sicurezza anche, ha prodotto uno smottamento che ha devastato un pezzo dell'isola. Ne parla qualcuno? No, dopo pochi giorni è passato tutto in cavalleria e lì a Ischia noi siamo sicuri che le politiche urbanistiche del comune di Ischia non saranno cambiati, cioè costruiamo bed and breakfast, alloggi per i turisti, facciamo ripartire l'attività turistica e il prossimo giro si vedrà chi rimarrà sotto al fango, mi dispiace per lui, ma non c'è assolutamente intenzione di mettere un freno a questa assoluta pazzia che è il consumo di suolo e la cementificazione. Anzi, i fondi del PNRR daranno un'ulteriore spinta e non devono essere assolutamente messi in discussione. Invece il consumo di suolo li mette profondamente in discussione, perché gran parte di quei soldi finiranno in sta robaccia, in cemento e asfalto. E
se avessero potuto li avrebbero utilizzati anche per lo stadio della Roma, ad esempio, e per l'inceneritore.
Però non hanno potuto. disgraziatamente, però per raffiche dei centri commerciali, piattaforme logistiche, svincoli, rotatorie, nuove strade, nuove lottizzazioni, insomma tutto quello nuovo, ma poi quando c'è un fenomeno atmosferico eccezionale legato ai cambiamenti climatici, tutta sta roba nuova va sott'acqua e fai la figura del cretino. Il problema è poi insomma le sofferenze che provo.
Però se sei bravo a rigirarti la frittata, puoi sempre dire che è colpa degli ambientalisti, utilizzare questa catastrofe per costruire ulteriormente grandi opere, grandi disastri, e magari riuscire a vincolare parte dei fondi del PNRR in nuove opere di cementificazione con questa scusa. Se sei brava, insomma riesci anche a farti delle foto sorridente con le persone alluvionate, e insomma si riesce ad ottenere il meglio da una catastrofe, soprattutto se per tutta la settimana te ne stavi in Giappone e te ne fregavi altamente.
Esatto. E questo insomma è una problematica che il territorio italiano, dalle montagne alle colline alle zone costiere, vivrà con sempre maggior frequenza, e gli episodi insomma sono sempre più molteplici e sempre più drammatici, perché la cementificazione non fa altro che aumentare, quindi sempre più persone saranno esposte e vivranno in zone a rischio, perché gli si dà il permesso di viverci e di costruire lì, semplicemente questo.
Sì, poi ricordiamo appunto, per chi sta dicendo che non c'è nessuna siccità, non c'è nessun pericolo siccità, eccetera, 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 che quando si parla di riscaldamento climatico non si parla solamente di un aumento semplice delle temperature, ma di un aumento dell'energia in atmosfera. Un aumento dell'energia in atmosfera vuol dire che gli eventi estremi diverranno sempre più estremi, quindi siccità più estreme e precipitazioni più estreme e concentrate. Quindi semplicemente perché sta piovendo non vuol dire che questo neghi il fatto che abbiamo ed avremo gravissimi problemi di siccità, anche perché le falde acquifere è difficile che si ricarichino con un enorme acquazzone concentrato, c'è bisogno di piogge distribuite nel tempo
e di neve
che quest'anno non c'è assolutamente stata. Quindi le alluvioni che abbiamo non sono dovute allo scioglimento delle nevi, ma a precipitazioni abbondantissime che però sono finite quasi tutte in mare.
E ok, noi ripetiamo la nostra versione dei fatti. Ogni volta succedono questi eventi e quando possiamo cerchiamo di opporci alla cementificazione e al consumo di suolo, però come detto in questo paese è veramente difficile. Parliamo di un argomento quello con cui più veemenza le istituzioni si attaccano e difendono, perché è quello che ha mandato avanti i profitti di palazzinari, costruttori e di una borghesia vorace negli ultimi decenni in maniera incontrollata, e l'ha mandata avanti allegramente, e nei loro progetti è di continuare così, ed è probabilmente uno dei cuori pulsanti malati di questo sistema, soprattutto in questo paese, e non c'è assolutamente intenzione da nessuna parte di metterlo in discussione, e quindi non c'è nessuna volontà di tornare indietro da questo punto di vista, e quindi ci beccheremo i cambiamenti climatici e gli eventi estremi con l'aggravante di un territorio che non è assolutamente in grado di reggerli.
There were three men came out of the west. Their fortunes for to try, and these three men made a solemn vow. John Barleycorn must die. They've ploughed, they've sown, they've harrowed. become a man. So sharp to cut him off at the knee. They rolled him and tied him by the way, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him to.
Rientriamo in voce, siamo ai saluti e agli appuntamenti. Ricordiamo che la trasmissione che avete ascoltato è Impatto, Voci contro le nocività. Allora, quindi andiamo agli appuntamenti. Gli appuntamenti per il compleanno di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa quest'anno compie 46 anni, una discreta età. E iniziamo con i festeggiamenti con il giorno del compleanno, appunto mercoledì 24 maggio. Come di consueto festeggeremo in Via De Volci. In Via De Volci abbiamo una serie di iniziative. Prima la presentazione alle 18 del libro Nodi al pettine di Poca Luce, e poi in serata, quando il sole lo permetterà, ci sarà la proiezione del documentario su Salvatore Ricciardi, un compagno che ha fatto parte della vita di questa radio. Appunto, il film si chiamerà Una storia proletaria. Poi insomma passiamo a venerdì 26. Durante la trasmissione abbiamo ricordato che venerdì 26 mattina ci sarà un presidio sotto la sede di Acea, quindi alle ore 10:30, se non sbaglio. Alle ore 10:30 contro la costruzione dell'inceneritore romano, perché si individua in Acea un nemico importante, sia per quel che riguarda questa vertenza che molti altri problemi causati alla capitale romana.
Sì.
Sì, 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 ci sei.
Ok, e niente, quindi il 26 mattina questa presidio appunto contro il progetto di inceneritore a Piazzale Ostiense sotto la sede centrale della CEA, per chiedere un incontro, per chiedere anche spiegazioni del fatto che si costruisce un impianto che consumerà milioni di litri d'acqua e tutto un circondario intorno alla discarica e nel comprensorio di Santa Palomba ancora non ha il servizio idrico e quindi insomma c'è una chiara contraddizione da mettere sul piatto rispetto a questa mega progetto.
Sì, e poi invece in serata inizieremo con le iniziative per i festeggiamenti di Radio Onda Rossa, come ogni anno nel weekend del compleanno. Se il compleanno è il 24, il weekend inizia venerdì con la serata di venerdì 26, e venerdì 26 abbiamo pensato di aprire con un quiz a premi, quindi un'iniziativa ludica un pochino diversa, perché ci siamo resi conto che la solita modalità con il tecnico di turno che ti presenta il problema, bla bla bla, ti fa questa mezz'oretta / 45 minuti di lezione frontale, poi si apre lo spazio alle domande, insomma castra un po' il livello della discussione. Invece, dato che siamo lì per festeggiare, magari ci facciamo un qualcosa di più divertente, un bel quizzone a premi sull'energia nucleare, per vedere quanto compagni e compagne abbiano la preparazione giusta per affrontare appunto le lotte del futuro, perché il nucleare sta tornando a fare capolino. Abbiamo problemi energetici come nazione, come sistema industriale, come sistema produttivo. E il nucleare potrebbe essere una risposta che potrebbe tentare moltissimi palati, quindi in futuro di questo tema probabilmente si tornerà a parlare prepotentemente. È un tema complesso che lega problemi tecnici e politici assieme, e quindi abbiamo pensato di testare la preparazione di compagni e compagne con un bel quizzone. Ci saranno appunto una serie di domande e si potranno vincere ricchi premi e cotillon, soprattutto anche magliette della radio, gadget, cibo e quello. Chi più ne ha più ne menta.
E quindi nessuna lezione frontale, bisogna studiare a casa e venire preparati.
Esatto, studiare a casa e venire preparati. Però almeno, quantomeno, tenteremo di fare più caciara possibile. In serata invece ci saranno i consueti concerti di High Shine e Assalti Frontali. Questo è per quel che riguarda la serata di venerdì. Il 27 maggio invece, a partire dalle ore 10 a Guidonia, quindi se non vi siete stancati troppo la sera precedente con i festeggiamenti della radio, potete pensare di andare a farvi una bella biciclettata a Guidonia, al parco dell'Inviolata, contro l'apertura della strada che permetterebbe di collegare l'autostrada al TMB dell'Inviolata, costruito nel parco. Dopodiché, questo appunto per quel che riguarda la mattina e il primo pomeriggio, perché sarà un'iniziativa che andrà avanti lungo tutta la giornata. Poi in serata invece potete venire alla SNIA in via Prenestina 173, mi pare, e unirvi alla festa. Questa volta suoneranno i White Hits 69 e Plutonium Baby, quindi una serata un po' più rockabilly. E questo è per quel che riguarda appunto tutti gli eventi che riusciamo a ricordare per questa settimana. Ricordiamo appunto che Radio Onda Rossa non campa d'aria, è in corso un radioabbonamento a cui potrete sottoscrivere sia il 24 che nei giorni della festa della radio. Non è che organizziamo questi eventi tanto per, ma soprattutto per finanziare le attività di Radio Onda Rossa, che non trasmette pubblicità e quindi conta sulla partecipazione di tutti e tutte alla vita della radio anche dal punto di vista economico. Quindi se non poteste partecipare a queste giornate di festeggiamenti, potete sempre andare sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, e vi apparirà un bel bannerino con scritto sostieni. Lo potrete cliccare e potrete vedere come finanziare Radio Onda Rossa, come partecipare alla vita della radio tramite tutti i possibili bollettini, conti correnti, eccetera eccetera eccetera, che vorrete, insomma.
Ok, allora per questa settimana è davvero tutto, un a risentirci alla prossima e un saluto a tutti e tutte quelle private della propria libertà personale.